Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra?» Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Potremmo chiamare questa domenica bellissima della nostra vita cristiana la domenica della preghiera, quella preghiera di cui è intessuta tutta quanta la celebrazione, in modo particolare le tre letture. Ci aiutano queste tre letture ad interpretare e accogliere la preghiera nella sua dimensione cristiana, cioè che cosa Cristo ci ha insegnato quando ci ha insegnato a pregare con il Padre nostro. Ma dobbiamo andare un po' per ordine, perché anche la prima lettura ci insegna a pregare in una maniera piuttosto primitiva, lo diciamo candidamente. Per cui se noi riduciamo il nostro modo di pregare alla prima lettura, non siamo propriamente nella preghiera cristiana. Avete ascoltato il fatto: Mosè e il popolo ebraico che vanno contro Amalek e gli amaleciti, un popolo certamente molto guerriero. Cosa succede? Che mentre Mosè prega con le mani alzate, il popolo, l'esercito ebraico, vince. Quando lui, stanco, Mosè abbassa le mani, cioè non entra in comunione con Dio, allora gli amaleciti vincono. E allora cosa fanno gli ebrei in maniera devota, furba, furba e devota? Ci sono due persone, Aronne e Cur, che per vincere tengono le mani alzate a Mosè e di fatto vincono. La conclusione è un po' triste. Giosuè che sconfigge Amalek e il suo popolo passandoli a fil di spada. Questo è una preghiera un po' interessata. che interpretata dal punto di vista di Gesù Cristo, chiaramente Gesù non vuole la violenza, tantomeno la guerra, tantomeno gli eserciti gli uni contro gli altri. Ma Dio, Yahweh, quando si tratta di educare il suo popolo, fa un po' come il papà e la mamma quando educano il loro bambino. Prima devi cominciare a dire papà e mamma, poi pian pianino a camminare, poi a dire anche qualche frase di senso compiuto, eccetera. Dio è colui che vive l'educazione alla fede come pedagogia graduale e continua. E allora la giustificazione, potremmo dire in qualche modo, c'è anche per Mosè e il suo popolo, che anziché confidare nelle armi, confidano nella preghiera, queste mani alzate, che sono in pratica la figura dominante delle catacombe, l'orante, anche nel mondo di Roma e dell'impero romano. C'è una seconda grande sottolineatura che San Paolo è anziano e Timoteo invece fa parte del gruppo dei vescovi che succedono al gruppo apostolico, per cui è della nuova generazione che non ha conosciuto Gesù Cristo. Nella sua vita pubblica di passione, morte e risurrezione. E Timoteo riceve questo consiglio, saggio e sapiente, molto più valido che per Timoteo, diciamolo candidamente, per noi. Il fatto che la preghiera più completa nasce da tutta la Sacra Scrittura, non da un pezzetto della Sacra Scrittura, ma dall'intera Santa Scrittura che è ispirata da Dio, che è utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, cioè alla santità. Non possiamo dimenticare allora la Santa Scrittura come ascolto della parola di Dio nella nostra vita. Ma tutta la Santa Scrittura, e qui come si fa? Allora dobbiamo leggere ogni giorno un pezzettino? Beh, il mondo cristiano fa proprio la lectio continua della Santa Scrittura. Non si preoccupa di arrivarci in fondo, ma si preoccupa di accogliere questa parola nel profondo del proprio cuore, della propria coscienza, lasciarci trasformare da questa parola e nello stesso tempo meditare, ma vivere anche questa parola stessa nella testimonianza cristiana. Ma qui San Paolo dà un insegnamento direi ancora più grande, più profondo. La Santa Scrittura, se noi un attimo riflettiamo sul serio dal punto di vista della descrizione di ciò che questa Santa Scrittura dice, ci parla del mistero del Signore. Qualcuno dice, voi preti, quando parlate di mistero, parlate sempre di cose che non sono comprensibili. Non è così. È un modo filosofico di approcciare il mistero, ma non è questo che noi vogliamo intendere. Quando parliamo di mistero, parliamo non di ciò che è incomprensibile alle nostre povere teste umane, ma parliamo prima di tutto e soprattutto di quel enorme bagliore di luce che viene dal Signore. È il Signore il nostro mistero, è il Signore che nella sua splendida luce solare ci dà la forza, la grazia e la gioia di comprendere che senza di Lui non possiamo fare nulla. Allora il mistero da questo punto di vista rivela la vita di Dio e in qualche modo anche la lascia un po' non svelata, perché se noi comprendessimo sul serio il mistero della parola di Dio, scopriremmo dal punto di vista della comprensione. Ma il mistero è questa luce che inonda tutta quanta la realtà della nostra esistenza, tutta quanta la realtà della vita del mondo. Il principio economico non è così. Lo guidi il principio economico, lo telecomandi. La politica, idem, la stessa cosa. Ma il mistero della grazia di Dio è un mistero che ti viene dato nella grande sovrabbondanza, misericordia di Dio nei nostri confronti. E questa misericordia di Dio, che rimane sempre misteriosa perché noi saremmo diversamente Dio, ti dà la capacità e la possibilità di svelare Dio a te e tu al mondo. Il mondo viene disvelato a te e tu in qualche modo capisci di più il mondo. Questo mistero che rivela e nello stesso tempo mantiene, potremmo dire, il velo. Ma è un mistero che ti coinvolge dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, che non coinvolge soltanto te che credi, ma coinvolge ogni persona, ogni esistente vivente, ogni creato, ogni galassia, tutto viene in pratica ad essere dono gratuito del mistero di Dio nei nostri confronti. Ne tiriamo due conseguenze e basta. La prima conseguenza: il mistero che dall'eternità viveva nella preghiera reciproca tra Padre, Figlio e Spirito Santo si è reso presente nella nostra storia, nel nostro mondo, nella nostra comunità. Il mistero di Dio si è fatta carne ed ha posto la sua tenda fra le nostre case. Allora questo mistero è di presenza piena, completa e totale, e nello stesso tempo di trascendenza piena, completa e totale. L'uno e l'altro. Ma come fa Dio a parlare con gli uomini, a pregare, a dialogare con gli uomini, se non parla lo stesso linguaggio degli uomini in Cristo nostro Signore, il quale si è fatto carne, abitato in mezzo a noi, è diventato uno di noi, si è lasciato crocifiggere per noi. Il mistero si è reso presente attraverso la preghiera di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. E noi, povera gente, che di fronte alla trascendenza di Gesù Cristo siamo persone che possiamo concludere: senza di me non potete fare nulla, mica pochino, nulla. Ecco questo mistero che piomba, fa irruzione gratuitamente nella nostra storia, la prima volta nel Santo Natale, ma la seconda volta nella valutazione finale. Questo mistero quindi è presente nel tempo e nello spazio e ci salva, se noi ci affidiamo al Signore. Allora non posso io dire che prendo e apro il cassettino della domenica mattina e vado a messa. Quello è un momento se volete anche forte, ma significa capire niente della preghiera, perché San Paolo dice: sia che voi mangiate, sia che voi beviate, sia che voi dormiate, qualunque cosa facciate, compitela nel nome del Signore. E Gesù questa mattina questo refrain, questo ritornello, te lo ripete in altre parole, ma la stessa sostanza. Gesù che diceva ai suoi discepoli, mica disse, no, diceva, quindi è una situazione continuativa, l'imperfetto. diceva una parabola sulla necessità di pregare sempre, e se qualcuno lo capisse male, senza stancarsi mai. Oi. Allora qualsiasi cosa io compio, la compio nel mistero della preghiera della grazia di Dio. Anche quando dormo, certo, anche quando dormo. Anche quando in qualche modo mi allontano e voglio allontanarmi dal Signore, anche in quel momento hai la necessità di pregare sempre senza stancarti mai. Seconda conseguenza, e termino immediatamente perché qui le cose potrebbero andare molto per le lunghe nella profondità della preghiera cristiana. Qual è? Ecco il fatto che, ma perché io devo essere avvolto nel mistero della rivelazione di Dio nella preghiera? Perché devo essere avvolto nel mistero di Dio nella preghiera 24 ore su 24? Nel tempo e nello spazio, perché Lui ti ama, perché questo mistero sta su, unicamente ed esclusivamente, come unica ragione nella grazia dell'amore di Dio. Ed è su quello allora che tu capisci la vedova, che importuna persino un giudice disonesto. Fammi giustizia perché io almeno abbia ragione contro il mio avversario. È per questo che il Signore dice a qualcuno: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, me lo voglio togliere davanti perché sennò mi stanca al punto tale che non ne posso più, faccio l'esaurimento nervoso. Allora, davanti al Signore che ci ama, questo modo di impostare la nostra vita dovrebbe essere nuovo, dovrebbe concernere una situazione diversa della nostra vita. Tante volte noi cristiani abbiamo molti cassetti nella nostra scrivania, li tiriamo e poi li mettiamo a posto. Lì, sono andato a messa, basta. No, no. Il cristiano invece, che è cristiano dentro alla vita divina, come dice Sant'Ambrogio, il pesciolino vive dentro all'acqua del mare. Se ti sogni come pesciolino scemo di andare fuori dall'acqua, muori, non hai più la vita della preghiera, della grazia di Dio in te. È importante allora che noi ci chiediamo, nel nostro 2013, questo stile di preghiera di mistero, mistero significa in greco da mueo, io sto in silenzio, io contemplo. Questo mistero ti dà la capacità di far sì che Dio, quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Oppure tu sarai a zero di preghiera, perché la tua vita tutto sommato è stata impostata sull'efficienza, è stata impostata sul perbenismo, è stata impostata sull'egoismo, è stata impostata su te stesso e non su questo mistero che ti viene donato, regalato e gratuitamente rivelato.